Signori e signori, buongiorno. Sono Francesca Romana Poleggi di Provita e Famiglia. Vi ricordo il nostro sito www.provitaefamiglia.it. Oggi abbiamo l'onore e il piacere di ospitare una persona che io considero una grande persona, che è il professor Giuseppe Noia. È una grande persona perché è un medico e i medici che operano e curano con uno spirito cristiano, già questo li rende grandi. Poi è un ginecologo e quindi opera nel momento più bello della vita che sboccia, di questo grande dono che Dio fa all'umanità e che il ginecologo è chiamato a curare e a portare fino alla nascita. E poi in particolare il professor Noia che da non so quanti anni, 50 anni, 40 anni, ce lo dirà lui, lavora al Gemelli, all'Istituto Universitario del Policlinico Gemelli di Roma. Lui si occupa in particolare della cura dei bambini nel grembo della mamma, perché il piccolo nel grembo della mamma è un paziente che si può curare anche prima di nascere, soprattutto in questo mondo in cui c'è questa mentalità eugenetica e abortista, per cui appena il bambino presenta qualche piccolo problema oggettivo o addirittura ipotetico, consiglia l'aborto. Invece il professor Noia fa esattamente il contrario. Cura i bambini già nel grembo e quando purtroppo la cura non è possibile, nel senso che questi bambini non hanno una prospettiva di vita lunga, o forse neanche corta, fuori dal grembo della mamma, il professor Noia ha inventato un'opera meravigliosa, un hospice perinatale che si prende cura e dei bambini da un punto di vista tecnico-scientifico e delle mamme, ma si prende cura anche da un punto di vista spirituale e morale delle famiglie. Io ho detto anche troppo, lascio la parola al professor Noia. Gli chiedo di appunto spiegarci questi diversi punti della sua missione, che è veramente una missione alta e che gli ha concesso comunque anche qualche persecuzione, devo dire, ma anche una fama a livello di clinico e cattedratico a livello nazionale e internazionale. Grazie molto di essere con noi. Buongiorno, professor Noia.
Grazie, grazie tante di queste belle parole. Io esordisco dicendo che ogni buon regalo viene da Dio, come dice San Paolo, no? E il fatto di aver fatto questa professione, di continuare a fare questa professione, che come giustamente ha detto Francesca, è una vera e propria missione, e questo lo diciamo non per un desiderio di benevolenza da chi ci ascolta, ma perché la viviamo in questo modo. Quindi questo è un bellissimo regalo. L'altro aspetto culturale, ha detto bene Francesca, siamo andati sempre controcorrente. Abbiamo seguito quella frase che in un libro di poesia ha detto Giovanni Paolo II: se vuoi trovare la sorgente, devi andare controcorrente. E lui, che era un montanaro, riusciva risalendo la corrente ad arrivare alla sorgente. Qual è la sorgente? La sorgente è la meraviglia della vita umana. Allora, per parlare della meraviglia della vita umana, per parlare di questo dono stupendo, no? Che è il vero Big Bang esistenziale, dobbiamo fare una premessa. Come vogliamo leggere questi valori? Li vogliamo leggere con la intelligenza, con la ragione, con la mente, ma anche con gli occhi del cuore e dell'anima. Cioè, io penso che tutte e due le letture sono importanti. Per me, che sono un uomo di scienza, ho cercato sempre di coniugarle. Per me è stata una forza. Una forza perché, sempre citando San Giovanni Paolo II, la fede e la scienza sono le due ali che hanno e fanno volare l'uomo. E devo dire che questo nella mia vita è avvenuto. Quindi la precisazione, la preparazione di queste testimonianze scientifiche e familiari Nasce anche da altre due domande che ci dobbiamo fare, quindi come leggere la meraviglia della vita umana, l'abbiamo detto, con quali mezzi, cioè con le due letture della mente, dell'intelligenza, della ragione, ma anche del cuore. Ma perché fare tutto questo? Perché quello in cui ci stiamo immettendo è un terreno sacro. È un terreno sacro. Quindi noi dobbiamo, come è avvenuto per Mosè sul monte, toglierci i sandali prima di parlare di questa cosa. Sono i sandali del pregiudizio ideologico, sono i sandali di una visione della vita ostativa su quello che sono le realtà più belle del rapporto madre-bambino, così commercializzate attraverso un sistema, diciamo, culturale che praticamente non vede questa simbiosi spettacolare tra il figlio e la madre. Questo è importante perché sul piano antropologico quello che andremo a dire si capirà meglio. E le altre due domande ancora, quindi sono quattro, non erano tre, sono: ma quando è iniziata la vita umana? Perché c'è tutta una corrente di una cultura che vorrebbe far iniziare la vita umana non dal concepimento, ma dall'impianto, cioè da 7-8 giorni dopo, con una visione pretestuosa di cercare di sdoganare questo periodo, che è il periodo, diciamo, dei 7-8 giorni prima dell'impianto, solo per poter giustificare eticamente poi l'uso di tutti quei dispositivi abortivi, come la pillola del giorno dopo, dei 5 giorni dopo, il prelievo delle cellule staminali dall'embrioblasto per, diciamo, utilizzare le cellule staminali embrionali per poter fare terapie, ma da 30 anni ci dicono questo, ma non ne abbiamo viste, e poi per utilizzare prima dell'impianto la diagnosi preimpianto. Anche in quel caso l'embrione, in questi casi il bambino viene perso. Quindi, prima di introdurci in questo campo, dobbiamo capire che questi 8 giorni sono importantissimi, perché in questi 8 giorni l'embrione, noi tutti embrioni, abbiamo parlato con nostra madre, noi abbiamo chiesto dove era il posto più preciso dove impiantarci, e nostra madre ci ha risposto. Certamente il linguaggio non è un linguaggio di carattere verbale con la bocca, ma è un linguaggio, una comunicazione biologica, biochimica, ormonale, immunologica. E come fa un aereo con la torre di controllo, che chiede qual è la pista migliore dove poter atterrare? È chiaro che la pista di controllo, che sarebbe appunto la madre, prepara il posto migliore, ma questo la scienza l'ha dimostrato. Non c'è bisogno di essere cristiani o cattolici per poter capire come una scienza onesta ha dimostrato che addirittura già quando le cellule germinali, sia l'ovulo che lo spermatozoo, entrano nelle vie, diciamo, procreative della donna, già avvengono delle modifiche che portano a produrre un tappeto di proteine e di sostanze che vengono chiamate citochine, che è il vero linguaggio con cui l'embrione e la madre parlano, quasi a fare da tappeto al passaggio dell'embrione. Pensate un po' che metafora bellissima è questa. La natura capisce la bellezza. E tutti i più grandi embriologi del mondo hanno detto che ognuno di noi ha iniziato la propria vita in un unico zigote cellulare, in un'unica cellula, che è lo zigote monocellulare. E l'ultima domanda è: allora, chi è l'embrione? Allora, l'embrione lo dobbiamo così conoscere attraverso quella che una scienza onesta ha detto in questi ultimi 40 anni. La prima ha detto che il British Medical Journal, una rivista prestigiosa, ha detto che l'embrione è un direttore d'orchestra, bellissima questa visione, del suo impianto e del suo destino futuro. Un'altra corrente di pensiero ha detto che Ellen Pearson pubblica su Nature, altra rivista prestigiosa, parlo di pubblicazioni avvenute 20 anni fa, che esiste un protagonismo biologico dell'embrione che È incredibile perché dopo alcuni pochissimi secondi, dopo che è avvenuto l'unione fra la cellula uovo e lo spermatozoo, si attivano centinaia di geni. E quindi quella già è un'altra individualità. Il DNA materno e paterno vengono demetilati, vengono man mano sostituiti. Ed ecco che questo protagonismo biologico, per cui già subito dopo pochi minuti sappiamo già quali cellule formeranno la testa, il tronco, gli arti e anche l'assializzazione, la posizione che ha l'embrione, l'essere umano, quando prende la posizione eretta. Già allora si sa, bisogna solo aspettare. Un'altra corrente di pensiero dice che l'embrione è un medico della madre, Diana Bianchi, con i suoi studi a Washington. Dice che appunto cellule staminali dell'embrione passano la placenta dopo l'impianto e vanno a guarire patologie della madre, patologie tiroidee. Ho tanti esempi, ma adesso come introduzione è importante questo. E poi l'ultima, diciamo, annotazione che riguarda personalmente l'esperienza mia, del mio gruppo al Policlinico Gemelli all'Università Cattolica degli ultimi 40 anni, l'embrione è un paziente. Lo abbiamo curato, lo curiamo, lo potremo curare già prima di nascere con metodiche guidate dall'ecografia, invasive, non invasive. Possiamo fare trattamenti palliativi per evitare che senta dolore e quando la palliazione o la terapia non possono essere fatti, rispettiamo la sua evoluzione, la sua storia naturale. E le mamme ci dicono, se non potete curarlo, potete prendervi cura? Possiamo prenderci cura insieme, voi medici e noi genitori di questa creatura che Dio ci ha dato? E il nostro sì è totale. È totale perché 40 anni fa, 42 anni fa, Madre Teresa venne a prendere la laurea honoris causa, per quanti non lo sanno, Madre Teresa è una collega e è stata consegnata lei la laurea honoris causa, quindi è dottoressa, e io dico sempre che è dottoressa, professoressa in carità. Madre Teresa chiese a noi medici, a voi medici di questo policlinico, dico, se c'è una donna che non vuole il suo bambino, datelo a me, me lo prendo io. Io iniziai a lavorare su queste parole e da lì un gruppo di noi cominciò ad assistere le ragazze madri, ma erano 3 anni che la legge sull'interruzione di gravidanza era stata promulgata, tutto il mondo cattolico ci mandò tantissimi casi di patologie di persone che non volevano abortire. E così si è creato il Day Hospital, il telefono rosso, tutta la cultura della medicina fetale, di curare il feto e la diagnosi prenatale per vedere, non per eliminare, ma per curare, per accompagnare. E così 8.000 bambini sono stati curati, con percentuali di sopravvivenza assolutamente ottime, buone per quello che le condizioni di curabilità permettevano. 5.000 mamme di ragazze madri sono state aiutate a partorire al gemelli e negli ultimi 15 anni 2.000 mamme che avevano condizioni gravi, gravissime, di bambino che noi non definiamo più incompatibile con la vita, perché nessuno è incompatibile con la vita, hanno chiesto di essere accompagnate da noi fino a quando il Signore non avrebbe deciso di riprendersi quella creatura. Ecco, già questo designato, da questo capite come il livello antropologico in cui si situa l'hospice perinatale e la fondazione, il cuore in una goccia che sostiene l'hospice, e adesso vi spiego perché, capite benissimo quali sono i fondamenti. I fondamenti sono di due grandi santi che ci hanno veicolato, ci hanno portato a camminare su questa strada, quindi Santa Madre Teresa e San Giovanni Paolo II, ma la santità è soprattutto di queste famiglie che pur sapendo che le condizioni del loro bambino sono gravi, o alcune volte sono incompatibili con la vita extrauterina postnatale, accolgono la vita attraverso una santità, un martirio del cuore, ovviamente, e attraverso l'offerta di questo amore collegato alla croce gloriosa di Cristo, che rende questi percorsi assolutamente, assolutamente cammini molto simili ai primi cristiani che venivano crocifissi venivano sacrificati e su quel sangue la Chiesa ha diffuso il cristianesimo nel mondo. Ora, entriamo subito nel merito. Che cos'è che cambia una diagnosi prenatale infausta di gravi patologie in un cammino di speranza? Ecco, questo viene cambiato sicuramente non dall'uomo, ma viene cambiato però da una scienza che, come dico sempre, come parafrasando le frasi di Papa Francesco, si toglie il camice e si mette il grembiule. Cioè, se noi non consideriamo che questo dono che abbiamo avuto noi medici di produrre quello che era il carisma di Gesù, cioè passò beneficando tutti, di poter con la nostra piccolezza, fragilità, col nostro peccato, poter cercare di emulare, condividendo il cammino di sofferenza delle persone, allora questa professione non viene capita nel suo significato più intrinseco. Noi siamo dei privilegiati come medici ad aver ricevuto questo dono di poter servire la sofferenza umana. Ebbene, quando noi incontriamo una coppia, vi sono dei momenti, momenti in cui entriamo con la coppia in comunicazione, magari prima attraverso delle mail, magari dopo in presenza. Magari dopo, quando vengono in presenza, c'è un primo momento in cui incontriamo la coppia, accogliamo, cerchiamo di entrare in quel rispetto anche relazionale delle modalità di accoglienza che fa sentire quella coppia che in varie istituzioni ospedaliere avevano ricevuto solo magari delle sentenze di morte. Cominciamo questo atto d'amore e di servizio con l'accoglienza. Poi c'è l'ascolto. L'ascolto è importantissimo perché dalla storia anamnestica, ma anche da quello che la coppia dice intorno ai vari momenti diagnostici, capiamo il grado di sofferenza. Poi c'è la precisazione diagnostica, cioè dobbiamo capire se quella diagnosi che è stata fatta a loro è reale, oppure magari è molto più grave di quella che era. Abbiamo un'esperienza molto forte. 40 anni di diagnosi prenatale, più di 15.000 malformazioni diagnosticate, e quindi possiamo, dall'alto di questa esperienza, poter precisare la diagnosi. Dopodiché passiamo a proporre forme di terapia, sia quelle conosciute, sia quelle attraverso la madre o attraverso l'ingresso in grembo, guidati dall'ecografia, per poter fare cure, terapie anche sperimentali. Come quello che stiamo facendo con uno studio che ormai sono due studi, sono finiti sulla sindrome di Down e di cui speriamo entro quest'anno di poter definire e pubblicare i risultati. Quello sulla causa della sindrome di Down e quello di li limitare il danno neurocognitivo della sindrome di Down quando appunto c'è già una diagnosi. Quando invece ancora non c'è, cerchiamo di capire il perché si è determinato quell'alterazione cromosomica. Ecco, quindi come vedete già di queste prime battute siamo arrivati al momento della terapia, al momento della proposta di cure palliative, e quando questo non è possibile, perché vediamo che la diagnosi fatta in altre istituzioni è una diagnosi realmente gravissima, fatta di sindromi polimalformativi, fatte di sindromi genetiche gravi, non togliamo la speranza, ma ci mettiamo accanto a queste mamme, a questi papà, dicendo noi possiamo accompagnare, possiamo dare dignità a questi bambini che non sono di serie B, hanno l'uguale dignità agli altri bambini e faremo come se fossero normali, faremo controllo ogni 3 settimane, poi faremo un documento di pianificazione tutti insieme, tutti i 13-14 membri dell'hospice, del team, con la famiglia. La famiglia dirà le sue necessità, esporrà nel documento condiviso, questo è il momento, si chiama documento condiviso di pianificazione della cura, e insieme pianificheremo il momento in cui nascerà il bambino, il momento, il tipo di parto che faremo, tutte le cure postnatali, che è un altro aspetto importante, è quello di evitare l'accanimento terapeutico, che sappiamo benissimo che è ugualmente esecrabile come l'eutanasia. pre e post natale. Come vedete, il confine etico che utilizziamo è sempre molto molto rispettato. Però questo confine etico si deve sposare con le esigenze della famiglia, che sono il cuore dell'assistenza. In tutto questo è nata, insieme all'hospice perinatale, che è il primo hospice, diciamo, ufficializzato in una struttura universitaria al mondo, è nata la Fondazione Il Cuore in una Goccia. La Fondazione Il Cuore in una Goccia è stata riconosciuta dalla Chiesa perché l'ha voluta come partnership in un evento mondiale 4 anni fa, nel 2019, in cui fummo convocati i tre fondatori. Io sono il responsabile del braccio scientifico, mia moglie Anna Luisa Lateano, la responsabile del braccio familiare testimoniale, e la terza fondatrice, Angela Bozzo, responsabile del braccio spirituale. Abbiamo avuto questa certificazione quando abbiamo chiesto: ma perché avete scelto la fondazione Il Cuore in una Goccia? E il segretario del Dicastero Laici, Famiglie e Vite ha detto: perché voi avete queste tre braccia, scienza, famiglia e fede. E noi vogliamo proporvi un evento mondiale che è stato fatto. Chi di voi vuole andare in internet trova Yes to Life e vedrà quello che è successo in quell'evento, dove sono venuti 70 paesi e più di 400 persone. E poi una proposta, un progetto, quello di proporre a tutte le diocesi del mondo questo modello di assistenza, modello che noi definiamo modello di hospice perinatale del Gemelli, supportato dalla Fondazione Il Cuore in una Goccia. È importante che quei momenti che vi ho detto, di accoglienza, di ascolto, di precisazione diagnostica, di proposta delle terapie, di accompagnamento, di tutti i documenti condivisi, la Fondazione con le sue famiglie è sempre presente. Tanto che 2 anni fa il Policlinico Gemelli ha voluto fare un percorso clinico assistenziale, proprio per definire clinicamente e ufficializzare che questo modello risponde pienamente a una medicina che appunto si toglie il camice e si mette il grembiule. Non è una frase fatta, è veramente così che è avvenuto. Ma noi sappiamo anche che tutto ciò che avviene è pensato da qualcuno che vive. Ci propone una mission e sta a noi poi accettare se farla e se farla con tutto l'amore possibile. Nel logo della Fondazione Il Cuore in una Goccia si vede questa goccia che sta per arrivare sul mare della vita, ma dentro c'è un cuore. Dentro c'è un cuore. E il cuore qua si occupa il 60-70% della goccia. Proprio ieri siamo stati a trovare le mamme, ragazze madri insieme a mia moglie a Primavalle, dalle suore di Madre Teresa. Purtroppo lì c'è una suora che conosciamo da tempo, che sarà operata in questi giorni al Gemelli, però abbiamo anche salutato 4-5 mamme, di cui due mamme di gemellini, e loro ci hanno fatto notare, ci hanno dato una reliquia di Madre Teresa, le suore. A me è toccato fare cose piccole con grande amore, che è poi il logo della fondazione. Non vogliamo fare cose straordinarie, ma vogliamo fare straordinariamente bene le piccole cose di ogni giorno. Facendo questa teoria, questa modalità della formichina, sappiamo perché Madre Teresa ha detto: metti la tua goccia, la piccola cosa, e arriverà l'oceano di Dio. Il moltiplicatore è sempre uno, è lui che moltiplica i pani e i pesci. E noi siamo onorati, siamo veramente, non so che dire, che termine usare per ringraziare il Signore di tutto questo. Ecco, una cosa importante, e poi vorrei che di queste cose che ho detto facessero testimonianza alle due famiglie, una cosa importante è dire: quando noi diciamo che possiamo fare terapia o trattamenti palliativi al bambino, faccio solo qualche piccolo esempio. Ci sono bambini in utero che hanno delle frequenze cardiache molto molto alte per un problema di aritmia, come è l'adulto. Noi abbiamo trattato questi bambini dando degli antiaritmici alla madre, che passando attraverso la placenta, sono arrivate al cuore del bambino e l'hanno normalizzato. Qual è la cosa bella di tutta questa storia? Che questi bambini erano stati individuati come bambini ormai per cui non si poteva fare nulla. Noi non ci siamo fermati. Abbiamo studiato, abbiamo visto che c'era una possibilità, un tentativo di fare la cosiddetta reversione al battito normale, che fra 120 e 160, tutti i bambini che avevano 240, 250 battiti, dando la medicina, entro 2 settimane il cuore ritornava a battere normalmente, sono nati, sono sani, sono ormai diciottenni, ventenni, e questo è un tipo di terapia non invasivo, cioè dando terapia alla madre arriviamo al feto. Però abbiamo anche molte situazioni, abbiamo fatte più di 2000 diciamo, procedure invasive quando vi sono dei liquidi patologici per il bambino, nel torace, nell'addome, o addirittura quando c'è una vescica che non potendo urinare attraverso l'uretra da sotto perché c'è un blocco, una stenosi, purtroppo aumenta questa urina, può portare alla rottura della fascia che circonda la vescica e può portare poi a un'idrope, una condizione di scompenso, e il bambino muore. In questo caso noi facciamo l'analgesia, quella che si chiama il trattamento palliativo analgesico. Andiamo con un ago, dopo aver fatto analgesia alla madre, quando siamo arrivati sulla pancia, sull'addome, oppure sul torace del bambino, iniettiamo nel punto di inoculo dell'ago un analgesico, la lidocaina, e poi passiamo con l'ago, in modo tale che il bambino non sente dolore. Una volta che entriamo dentro queste cavità, aspiriamo queste cavità perché quelle membrane, il peritoneo e la pleura che contengono il liquido, quando si estendono sono ricchissime di terminazioni nervose, per cui il bambino sente tanto dolore. Allora facciamo una doppia analgesia nel punto di inoculo e aspirando questi liquidi. Questa si chiama palliazione nocicettiva, trattamento palliativo analgesico. Ma contemporaneamente questo diventa palliazione clinica perché c'è un effetto clinico. Come? Primo, evitiamo che quel liquido comprima il cuore e possa portare a uno scompenso e alla morte. Secondo, evitiamo, aspirando questi liquidi, che il dolore possa dare un problema allo sviluppo neurologico futuro del bambino. Terzo, eliminando questi liquidi e drenando la vescica, evitiamo che il futuro nascituro possa avere un'incontinenza vescicale. Pensate quante cose si possono fare. Se poi il bambino è anemico, andiamo nel cordone ombelicale, preleviamo il sangue, facciamo l'emocromo, se ha meno di 8 grammi di emoglobina, noi gli diamo la pappa di globuli rossi, cioè in pochi millilitri, 15, 20, 25 millilitri, iniettiamo una grande quantità di emoglobina e tanti bambini, più di 2000 bambini, sono stati trattati con le trasfusioni intrauterine. C'è una sopravvivenza del 90%. E poi vi sono tante altre forme di cure su cui non mi dilungo, ma avete capito globalmente che la scienza oggi può restituire quanto può restituire appunto vita a questi bambini. Se poi vediamo che c'è una condizione come quella di cui parleranno Barbara ed Andrea, di grave patologia, diciamo, del sistema nervoso centrale, allora concordiamo con i neurochirurghi qual è il momento più opportuno dopo la nascita per fare l'intervento. Oppure, come è il caso di Joelle, l'altra famiglia che parlerà dopo, quando si rompono le membrane, molti bambini al quarto mese vengono definiti ormai non più salvabili. Invece noi facciamo l'amnioinfusione. Abbiamo fatto qualcosa come 350 amnioinfusioni in 222 casi in questi 30 anni insieme al professor De Santis, Marco De Santis, e abbiamo avuto una sopravvivenza che non è altissima, è del 54%, in alcuni casi arriva al 60%, però 30 anni fa era zero. In questi casi mettiamo il liquido, il bambino beve il liquido e urina, e questa ginnastica deglutitoria aiuta i polmoni ad adattarsi poi alla nascita prematura. Ecco, tutto questo viene fatto con scienza e coscienza. Questa cultura in cui queste mamme, una volta che hanno il trattamento, vengono affiancate dal braccio familiare testimoniale, come vengono affiancate? Intanto vengono conosciute, vengono, si scambiano la problematica, scegliamo, questo lo fa appunto mia moglie, il tipo di paziente che ha avuto una patologia simile a quello che in quel momento vive quella paziente, in modo tale da trovare una empatia oltre che relazionale, anche esperienziale e anche spirituale, perché no? Intanto il terzo braccio si attiva. Si attiva come? Con la preghiera, con i cenacoli di preghiera, ne abbiamo un bel po' sparsi sul territorio, ma anche una preghiera fattiva. Il cenacolo, il braccio spirituale fa anche una carità fattiva fatta di sostegno psicologico a queste mamme, quindi un'azione pratica di aiuto, perché la scelta di portare avanti questi bambini sicuramente è frutto di un dono dello spirito, ma l'essere umano va aiutato nella sua fragilità, nei suoi ripensamenti, come ognuno di noi ha nella propria vita esistenziale. E poi abbiamo anche un fondo che si chiama Adotta una Lucetta, in cui facciamo una raccolta fondi per cercare di sopperire ai bisogni anche economici dei viaggi, dei pernottamenti. Collegati con la Fondazione Il Cuore in una Goccia c'è il Genitin, che è una struttura che accoglie per pochi giorni i genitori della terapia intensiva neonatale, e gli amici di Simona che hanno voluto, scoprendo il cuore in una goccia, la nostra fondazione, hanno gratuitamente voluto dare un appartamento a molte famiglie, qualora appunto le famiglie avessero anche genitori, nonni o altri, quindi una situazione logistica più organizzata, più grande. Questo è il modo pratico per sopperire, come diceva Paolo VI, evangelizzazione e promozione umana. Dobbiamo vedere anche i bisogni reali, pratici. La carità fattiva, la fede senza le opere è morta. Ecco, queste tre braccia che a loro volta abbracciano l'ospice perinatale del Gemelli, che è dedicato a Santa Madre Teresa di Calcutta, per quello che vi ho detto. Ecco, questo è un'imbricazione di relazioni che fa sì che dopo che le mamme hanno fatto il documento condiviso, molte hanno detto: pensavamo che il Gemelli ci avrebbe dato una risposta di speranza di alto profilo scientifico e umano, ma qui abbiamo trovato molto di più. Abbiamo trovato una famiglia. Ecco, in questa trasmissione in cui si parla del pianeta famiglia, questo è un modo per lenire il dolore, per cercare di essere scienza che si fa servizio, per dare contenimento alla sofferenza della madre, del bambino, dell'intero nucleo familiare. E quindi mi piace adesso introdurre un attimo la famiglia Gulinello, Andrea e Barbara, che hanno avuto la loro. Dimmi, Francesca.
Solo una battuta, proprio 15 secondi. Tu hai esperienza di famiglie che invece hanno deciso di abortire di fronte al bambino che ha dei problemi,
Sì.
e poi hai l'esperienza di queste famiglie che invece hanno portato avanti la gravidanza. Qual è il riscontro sul post rispetto
Il riscontro è soprattutto sul vissuto del dopo.
a... Esatto.
E c'è un lavoro scientifico fatto su Prenatal Diagnosis, che è una rivista famosa nel mondo ginecologico, che ha studiato più di 260 famiglie che avevano avuto una diagnosi di bambino anencefalico. Bambino che sicuramente tutti sappiamo, mancando la colotta cranica, che non ce la farà a sopravvivere. Anche nel mondo cattolico qualcuno dice: ma tanto dovrà morire, potrebbe essere eticamente giusto interrompere la gravidanza. Invece non è eticamente giusto prendersi una vita che non è nostra. Questi genitori che hanno voluto continuare hanno perso però poi il bambino, perché sapevano che il bambino ce la voleva fare dopo la nascita. Mentre c'è stato un altro gruppo invece che ha deciso di interrompere. Questa è l'esperienza mia personale, ma certificata da questo lavoro di 6 anni fa. Cosa è successo? Sono stati studiati il gruppo che aveva interrotto la gravidanza dopo la diagnosi e il gruppo invece che ha aspettato la nascita del proprio bambino e comunque ha perso il bambino. Tre tipi di scale psicologiche hanno certificato che in maniera statisticamente significativa c'è molta più sofferenza psicologica in chi fa l'interruzione anche di un bambino incompatibile con la vista extrauterina. Questo fa capire molto perché molta gente correla il figlio con la malattia. E noi tutto il nostro sforzo di questi 40 anni è di distinguere la malattia dal figlio, perché così, se no, si butta il bambino con l'acqua sporca, cosiddetta malattia. E questo è quello che scientificamente è stato dimostrato, non ideologicamente, non cattolicamente, ma quello che ha detto la scienza dello studio della salute mentale. Molte di queste donne, purtroppo, poi non sono state più recuperabili alla ricreazione di un piano di fertilità successiva. Molte sono andate in depressione, molte coppie purtroppo si sono anche divise. Questa è la mia esperienza.
Bene, possiamo dare la parola a queste famiglie che ci hai portato. Buongiorno a
Barbara,
tutti e
prego.
grazie per l'invito. Noi abbiamo ricevuto la diagnosi della malattia della nostra bambina al quinto mese di gravidanza. In quel periodo noi vivevamo in Austria, a Innsbruck. Potete immaginare, era una semplice visita di routine, quindi quel giorno noi dovevamo scoprire il sesso del nostro bambino, quindi non ci potevamo mai immaginare una diagnosi infausta del genere, specialmente in termini di sopravvivenza. La nostra bambina è affetta da una patologia rara e appunto si chiama encefalocele occipitale. Praticamente le ossicine del cranio non si sono chiuse e il cervello è fuoriuscito appunto dal cranio. Subito, immediatamente. L'unico consiglio che abbiamo ricevuto è stato quello di interrompere la gravidanza lì dove vivevamo, appunto a Innsbruck. Quindi potete immaginare la nostra sofferenza, lo sgomento, lo shock. E abbiamo ricevuto moltissima pressione, appunto, per interrompere la gravidanza, nonostante io fossi quasi al sesto mese. Da lì, in un momento, sì, di sofferenza, devo dire. E Gesù ci ha teso la mano, mettendoci in contatto con la fondazione, il professor Noia, noi famiglie diciamo per una bioincidenza, dove mio cognato Daniele aveva avuto un contatto con la fondazione, con una suora che collaborava appunto con la fondazione Il Cuore in una Goccia, e attraverso appunto mio cognato siamo riusciti ad avere il contatto del professor Noia, dove io ho scritto così di getto, credo, un messaggio proprio di disperazione. E lo stesso giorno, la sera, mi arriva questa telefonata che non dimenticherò mai, con una voce angelica, veramente, dove ci ha rassicurati. E c'è stata una frase che più di tutti ci ha colpito, e ci disse: il figlio è tuo e nessuno può decidere per voi. Da lì abbiamo sentito veramente, veramente lo Spirito Santo è entrato nei nostri cuori e abbiamo vissuto una gravidanza meravigliosa, con una pace nel cuore, nonostante sapessimo che la nostra bambina, al momento della nascita, c'erano tantissime probabilità che potesse morire. Da lì in poi si è scatenata un amore, una forza, la forza della preghiera, attraverso, appunto, come diceva il professor Noia, dei cenacoli in tutta Italia. Ma al di là anche dei cenacoli tra amici e famiglie, si è venuto, diciamo, a sapere di questa malattia della nostra bambina, e tanta tanta gente ha pregato per noi. E il passo successivo è stato anche quello, col professor Noia, di valutare un intervento all'interno, appunto, un intervento in utero. Purtroppo però questa scelta per noi non era compatibile, in quanto la malformazione di Maria era troppo grave, quindi era rischioso sia per la bambina e probabilmente anche per me. Per cui abbiamo deciso di continuare a camminare con molta fiducia e fede, fino alla fine, nonostante possibilmente la nostra bambina volasse in paradiso. Appunto, in paradiso, scusate l'emozione. Da lì sono iniziati i nostri viaggi, le nostre visite mediche a Roma, da Innsbruck, tutti i mesi per monitorare appunto Maria. E devo dire che è stata una bellissima gravidanza. Io sono stata sempre bene. Maria, nonostante la sua patologia, stava bene perché si muoveva, aveva il singhiozzo, come una bimba
Normalissimo.
senza, diciamo, patologie, ecco. Fino a poi, all'ottavo mese di gravidanza, perché naturalmente io non volevo per nessun motivo partorire a Innsbruck, abbiamo deciso, anche sotto il consiglio dell'equipe e tutto il professor Noia, di trasferirci appunto a Roma. Ed è qui che è entrato in gioco un altro tipo di sostegno, quella che appunto diceva poc'anzi il professor Noia, e siamo stati per svariati mesi, abitato, diciamo, per svariati mesi nella casa Francesca, che era appunto questa casa messa a disposizione dall'associazione Gli Amici di Simona, dove abbiamo potuto condividere quegli ultimi momenti molto delicati, perché potete immaginare, non sapevamo cosa aspettarci, e quindi abbiamo potuto condividerli con le nostre famiglie. E appunto, grazie a questo tipo diciamo, di intervento, di sostegno, non siamo rimasti neanche in quel momento da soli. Non lo so come dirlo. Maria è nata il 24 giugno, è stata battezzata in sala parto perché la fondazione, l'hospice, ci ha affiancati, ci ha accompagnato fino a quel momento, come appunto dicevo, perché non sapevamo cosa sarebbe potuto succedere. Maria è nata, ha pianto e si è subito capito che le sue condizioni di salute non erano poi così, erano così gravi, ma non così gravi come si era appunto visto durante le ecografie. E quindi non vi dico, si è gridati quasi al miracolo, perché Maria aveva pochissime probabilità di sopravvivenza. E invece la piccola è qui con noi, sta benone. E
Siamo
siamo
felici.
felici, felici veramente anche noi, non sappiamo come ringraziare Gesù, non ci basterà una vita per ringraziare. E credo che questa piccola bambina ci abbia insegnato il vero senso di amare, perché l'amore non ha un tempo, quindi questi bimbi tu li ami come, anche se sopravvivono 5 minuti, mezz'ora, un'ora, è uguale come per tutta la vita. Quindi noi ringraziamo il Signore perché ci ha mandato questa bambina e ci ha aperto veramente le porte del paradiso, perché tutto quello che noi stiamo vivendo, che abbiamo vissuto e che vivremo, secondo me non è niente di terreno, è qualcosa che viene sicuramente dall'alto. Quindi quello che noi ci sentiamo di dire a tutte le famiglie che possono vivere appunto queste diagnosi prenatali terribili di non, sì, lo scoraggiamento c'è,
Sì,
però di
sì, sì.
non
Di non
abbandonarsi solo a
mollare,
questo.
di non
Esatto,
mollare.
perché di non mollare, perché ne vale sempre la pena
Bravissimo.
provare e andare avanti, perché, come diceva appunto il professor Noia, ci sono tanti dati scientifici che poi alla fin fine si rivelano non proprio, diciamo, per quello che si era visto, quindi come il nostro caso. Quindi la notte, noi ogni qualvolta c'è possibilità di testimoniare, non lo facciamo veramente con tutto il cuore, e vi ringraziamo di questo. Noi ringraziamo voi, ci vorrebbe un applauso a scena aperta. E adesso tocca a Gioella, se non sbaglio.
Non so se Andrea voleva fare proprio un blitz con una frase testimoniale, brevissima perché abbiamo.
In realtà io vorrei dire pure anche che le croci, che molto spesso la gente pensa che una croce può essere
Sofferenza.
una solo sofferenza, in realtà no, non è così. La croce è speranza, è gioia, perché Maria ci ha comunque ci ha rivelato questo. Inizialmente poteva essere una croce molto pesante, ma invece non è stato così. È una croce che dà gioia e speranza anche a chi comunque ci vede. E noi in realtà siamo molto felici e gioiosi di questa croce.
Grazie, grazie, grazie.
Grazie. Prego.
Allora, Gioella potrebbe parlare adesso? Al telefono? C'è ancora?
Sì, mi sentite?
Sì, molto bene, Joel.
Ok, bene, meno male, buongiorno. Allora,
Buongiorno.
io appunto mi chiamo Gioella, sono di Genova e vi racconto la mia esperienza che ho avuto in gravidanza. Allora, io ho partorito il 16 novembre 2022. dopo 3 mesi dalla diagnosi di PPROM, che è la rottura prematura delle membrane. Il 13 agosto mi sono accorta che perdevo molto, molto liquido, sono corsa in pronto soccorso e mi hanno dato questa diagnosi molto infausta. Perché da lì si può avviare nell'arco di qualche ora o comunque di qualche giorno un travaglio. Ovviamente la notizia ci ha depresso molto, a me e mio marito, eravamo distrutti perché comunque non capivamo perché era successo, perché sono sempre stata a riposo, non ho fatto sforzi. È stato molto difficile accettare questa diagnosi. Abbiamo anche noi chiesto moltissime preghiere. Tantissime persone hanno pregato per noi e queste preghiere sono state decisamente ascoltate ed esaudite perché purtroppo lì in ospedale dove ero ricoverata l'unica soluzione che mi proponevano, che ci proponevano, era quella di abortire, semplicemente con lo scopo di ridurre i tempi, nel senso di lì a poco molto probabilmente avrei avuto un travaglio, quindi invece di aspettare. Si acceleravano i tempi in modo tale che, testa di parole, essendo giovani, poi avremmo potuto riprovare di lì a poco tempo. Ovviamente io e mio marito, non accettavamo questa affermazione, questa proposta, perché, comunque era nostra figlia. Noi non sapevamo che fosse ancora femmina, ma, assolutamente non eravamo dell'idea di abortire. Tutti i giorni mi facevano il controllo ecografico. Il suo cuoricino continuava a battere e in alcun modo io mai sarei riuscita anche solo ad accettare l'idea di essere io quella che dava l'ok per la sua morte, di fatto. Quindi, dopo diversi giorni di davvero tanta, tanta sofferenza, mio marito, grazie a un nostro amico prete che è medico e ha studiato al Gemelli, è entrato in contatto con la fondazione Un cuore in una goccia, che ci ha messo in contatto col dottor Noia, che finalmente ci ha dato una bellissima speranza, nel senso ci ha fatto capire comunque che la situazione sì, era delicata, era rischiosa, ma l'aborto non era assolutamente da contemplare, nel senso io stavo bene, dovevo essere monitorata. Ma comunque la gravidanza poteva andare avanti. Sono arrivata a un punto in cui addirittura mi sentivo in colpa per certi aspetti a portare avanti la gravidanza, perché mi dicevano che se la bambina avesse avuto problemi, anche abbastanza importanti, in qualche modo la colpa, era mia. Quindi è stato anche molto difficile, riuscire ad andare avanti. Finalmente con le affermazioni del dottor Noia, comunque ci ha spiegato tante cose che, nell'ospedale dove ero non sapevano, non ci volevano dire, finalmente abbiamo preso questa decisione e il dottore ci ha anche proposto le aminfusioni di cui parlava prima, che però dovevano essere fatte al Gemelli di Roma. Allora, abbiamo preso questa decisione, siamo scesi a Roma da Genova, nelle mie condizioni abbastanza delicate. Il giorno dopo sono stata ricoverata per iniziare il primo ciclo di eminfusione. In tutto ne ho fatte 5, dall'inizio di settembre fino ai primi di novembre e fini di ottobre. Il ricovero era di circa 3-4 giorni, ogni 7-10 giorni. Quindi, dal momento che non potevo essere ricoverata costantemente, io e mio marito siamo rimasti nella casa Genitin, che appunto è una struttura messa a disposizione per i genitori che hanno i figli in terapia intensiva neonatale, e siamo rimasti qua per tutto il tempo necessario perché io portassi avanti la gravidanza e poi dopo stessi con mia figlia. Anche perché dovevo stare assolutamente a riposo 24 ore su 24, non potevo alzarmi, non potevo praticamente fare nulla. E il fatto che fosse così vicino all'ospedale, questa casa, è stato estremamente utile per me. Ho partorito quindi con un cesareo d'urgenza a metà novembre, il 16 novembre. Quest'operazione in realtà era prevista per una settimana dopo, perché nelle mie condizioni la gravidanza non può andare avanti. oltre un tot settimane perché può diventare davvero molto rischioso per la bambina. Quindi lei è voluta semplicemente nascere una settimana prima, pesava, è nata 28 settimane più 4, pesava 805 grammi. È stata intubata per circa una settimana e da lì ha iniziato poi ad avere un supporto respiratorio meno invasivo. È rimasta in terapia intensiva per 2 mesi e poi in terapia subintensiva per altri 2 mesi. Il suo problema principale erano i polmoni, perché essendo stata così tanto senza liquido amniotico non ha potuto svilupparli a pieno, quindi di fatto li ha sviluppati dopo la nascita. In generale era leggermente sottopeso, comunque col tempo poi ha recuperato, anzi sta recuperando molto molto bene ancora adesso, e in generale ha avuto i problemi
Quanto
di...
pesa adesso? Quanto pesa adesso?
Allora, la settimana scorsa pesava 4,7
Benissimo.
kg. Adesso siamo quasi arrivati a 5 kg perché sta mangiando tantissimo.
Va bene.
E quindi ha avuto diverse problematiche tipiche dei prematuri come la retinopatia, la ROP, che comunque adesso sta regredendo, anzi ci vede, per il mio ci vede benissimo perché è curiosissima, sembra proprio che riconosca tutti, e è stata anemica, quindi ha avuto 2 trasfusioni, comunque problemi che sono stati gestiti, per il mio benissimo, lì all'ospedale. E finalmente poi, dopo 4 mesi di ricovero, di suo ricovero, il 25 marzo siamo tornati a Genova, viene seguita qui a Genova, ma continuiamo a fare delle visite, principalmente agli occhi, ai gemelli. Ne abbiamo fatto una i primi di maggio che è andata molto bene, e poi vabbè, la ricontrolleranno a fine estate. Maria sta bene, si chiama anche lei Maria Gabriella, sta bene. E appunto mangia, è molto socievole, è davvero fantastica. E io penso sempre che lei sia un miracolo, perché davvero sono successe tante cose che durante la gravidanza e anche dopo, che mi fanno pensare che sia un miracolo. E come ho detto, tantissime persone hanno pregato, quindi proprio è stato bellissimo. Però penso anche che secondo me i miracoli avvengono se si fa qualcosa. Io credo che se non avessimo ricevuto il supporto che io e mio marito abbiamo ricevuto, e se fossimo rimasti qua a Genova, lei qua adesso non ci sarebbe assolutamente. Quindi credo sì, i miracoli ci sono, avvengono, ma bisogna fare qualcosa. Noi dobbiamo fare qualcosa. E quindi non sarò mai, non riuscirò mai a ringraziare appieno tutte le persone che ci hanno aiutato, dal dottor Noia a tutti i medici e gli infermieri del Gemelli, alle persone della casa Geniti, e siamo veramente grati per tutto.
Bene,
Grazie.
noi ringraziamo voi di questa testimonianza veramente che ci allargano il cuore e ci danno speranza, ci danno gioia, spero lo diano a tutti coloro che l'hanno ascoltate.
Francesca, se c'è qualche secondo ancora prima
Sì,
di... Volevo dire
io
una
volevo
cosa.
chiederti di dare anche dei riferimenti, dei contatti per
Sì.
qualcuno che ti volesse
Sì.
contattare.
Volevo dire, se andate su internet, trovate info il cuore in una goccia.org, oppure i riferimenti della fondazione, ecco, mia moglie, .com, ecco, www.ilcuoreinunagoccia.com, oppure sì, questo qui è. Telefono è 393 850 5674. 393 850 5674. Ovviamente l'hospice perinatale del Gemelli si chiama al Gemelli, al numero del Gemelli, poi eventualmente all'interno ci mettono in collegamento. Do anche i numeri per quanto riguarda diciamo, l'attività delle varie figure che sono nel Gemelli, quindi tutto il team che compone di neonatologi, di altri ginecologi, di neurochirurghi, chirurghi pediatri, cardiologi, genetisti, psicoterapeutici, cioè il team è di gente che fa volontariato gratuitamente, però ha capito che la mission che è stata data nelle loro mani è una mission troppo importante per le proprie esistenze e per l'esistenza degli altri. Chiudo dicendo questo acrostico, che non so se si vede, è dedicato a Madre Teresa. Questo è un libro, Una goccia d'amore cambia il mondo, tanto per rimanere sul tema della goccia, e dice le parole della madre, ho messo l'acrostico Santa Madre Teresa. Se avessi affidato la speranza e la mia vita alla forza del pensiero e alla ragione, non avrei guadagnato il mondo a Dio. Tutto ho potuto in colui che dà la forza, amando ciò che il mondo non accoglie, morendo ogni istante, ammutolita goccia, abbracciata e fusa con l'oceano eterno del Signore. Davanti all'universo del dolore, il cuore in una goccia ramifica nell'intimo l'angoscia della gente e la fa sua. Ho risposto col dare il cuore a mani nude, tutto scrivendo nel libro della vita come matita ed anima impugnata dalla grazia di Dio. E io mi sono permesso di dire, a fine di questo acrostico, con le ultime quattro righe, resta con noi tu che hai fatto del sorriso una potenza ed indicato nelle cinque dita la regola d'amore, sublimato, spezzato come pane condiviso, sempre più alla gente gridando, io faccio questo per Gesù. Grazie.
Grazie mille, veramente di tutto. Alla prossima.
Guarda come saluto Maria.
Ciao Maria.
Ciao Joel, un bacio alla piccola.